Allora, cari fratelli, avete visto anche nella liturgia come queste domeniche che iniziamo, mercoledì ci sono state le ceneri, abbiamo distribuito delle ceneri in chiesa, eravamo tanti, coi bambini piccoli anche. Abbiamo iniziato questo tempo di preparazione alla Pasqua. Perché noi non siamo quelli che si flagellano così, dobbiamo essere noi quelli che espiamo. Gesù Cristo sulla croce ha perdonato e ha espiato tutti i peccati di tutti gli uomini, di tutte le generazioni, anche quelli di questo tempo storico che stiamo vivendo, un tempo terribile. Terribile. E cos'è la Quaresima? La Quaresima è un tempo di prova. Il Signore ogni anno ci dà un tempo di prova, dice: vediamo come va la tua vita spirituale, come va la tua preparazione al cielo. Avete visto quando ci sono questi che vanno sullo Space Lab, non so come si chiama, questo che gira intorno alla Terra, fanno tutte le preparazioni di qua, di là, poi finalmente col missile gli sparano là in alto, stanno un po' lì, poi scendono. Gli fanno tante preparazioni per andare su una navicella che gira intorno alla Terra. Immaginatevi che preparazione bisogna fare per andare in paradiso, perché la nostra patria è il cielo, altrimenti voi mi dovete spiegare per quale motivo non trovate mai riposo, non trovate mai pace, non vi sentite mai a casa. Noi non ci sentiamo a casa. Se qualcuno si sente a casa è da compiangere e pensa che la vita sia qui, invece no. Per cui il Signore, che ci vuole bene, ci dà inizialmente una santa inquietudine. L'inquietudine dice: ma perché tu sei così inquieto? Diceva sempre anche mia mamma: ma te perché sei così inquieto? Non ti basta tutto quello che hai? È vero, tante cose, ma non mi bastano. Ma non è che io voglio la macchina lunga, no, non mi basta. A te ti basta? Allora, è un tempo di prova per prepararsi al cielo, per prepararsi al giorno della nostra morte corporale. E qualcuno già comincia a toccarsi negli zebedei. Cioè, ma perché? Non lo sapevi? Lo diceva già Guccini in tempi non sospetti. Non lo sapevi che c'era la morte? Quando si è giovani è strano poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano. Non è bastato il terrorismo con cui ci hanno massacrato in questi ultimi anni per farci capire che si muore. Questo... Perché noi possiamo pensare al giorno della nostra morte corporale? Perché è soltanto un passaggio. Allora, la Quaresima è un tempo di preparazione per il biglietto del paradiso. Perché vi ricordo, cari fratelli, e già io mi ricordo quando in quinta c'era l'esame di maturità, i miei amici telefonavano in Eritrea, non so perché chi c'era in Eritrea, per chiedere quali erano i temi che avevano dato la maturità, perché li facevano prima, no? E tanto poi erano tutti diversi. Ma noi sappiamo già la materia d'esame, quindi è veramente da stupidi non prepararsi. La materia d'esame riguarda l'amore nelle due dimensioni in cui si realizza l'amore. Amerai il Signore Dio tuo, il cielo, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, e il prossimo come te stesso. Quindi, materia d'esame per il biglietto del paradiso è l'amore, nelle due dimensioni. Allora, come va la preparazione? Come va? Sapete, no? Quando Gesù ha incontrato Pietro dopo che l'aveva tradito, la domanda è stata uguale. Quindi, cioè, ma scusate, sappiamo già qual è la materia, sappiamo già la domanda, e che cacchio stiamo aspettando a prepararci? Gli ha detto Gesù a Pietro: mi ami? Pietro, mi ami tu? Allora, la Quaresima ci dà tre aiuti fondamentali per prepararci all'esame fondamentale della vita. Primo, digiuno. Secondo, preghiera. Terzo, elemosina. Abbiamo tutto, ragazzi, abbiamo tutto. Digiuno, preghiera, elemosina. Allora, siccome poi l'esperienza cristiana non è un manuale delle giovani marmotte dove vai pagina 32 e c'è scritto cosa devi fare, no, poi qualcosa che devi avere nel tuo cuore, viene da dentro di te. Quindi il Vangelo non è un abbecedario per capire come devo comportarmi. Il Vangelo è una luce sull'esperienza degli uomini di ogni generazione quando incontrano il Signore. E allora vedete, prima lettura, oggi è la prima domenica, prima lettura, Noè. Prossima domenica, Abramo. Questa domenica, Noè. Ora, Noè che cosa fa? Cosa ha fatto Noè? Boh. Sapete chi è Draghi?
Sì.
E Noè? Non lo sapete. Ve ne andate all'inferno. Noè. Noè è un uomo che davanti a Dio cercava di fare il bene. Ma intorno a lui tutti gli uomini facevano il male. Abbiamo ascoltato la parte finale del libro della Genesi quando dice che Dio si pentì del diluvio, non succederà mai più, farò un'alleanza con il mio popolo, con gli uomini, l'arcobaleno è l'alleanza del cielo con la terra. Peccato che fanno le scie adesso gli aerei, quindi sarà un po' più difficile anche vedere l'arcobaleno. Però, l'arcobaleno. Il Signore sempre fa delle alleanze. È il problema che l'uomo non corrisponde mai a questa alleanza. Perché Lui ci vuole salvare, ma non può salvarci senza che noi glielo permettiamo. Quindi, il grande rispetto che ha Dio della nostra libertà è la condizione fondamentale dell'amore. Se uno ti ama, ti dice la verità, ti dice: questa è la strada della salvezza, vuoi salvarti? No, voglio andarmene all'inferno. Vattene all'inferno. Cosa dobbiamo fare? Cosa deve fare il Signore? Dice Israele, dice il Signore con Israele: Israele, quante volte ho cercato di raccoglierti come fa la chioccia con i suoi pulcini, ma tu hai sempre voluto seguire altre vie. È finito il tempo e Gerusalemme sarà distrutta. Allora, attenzione, I rabbini che studiavano sempre gli ebrei hanno studiato la scrittura, si chiedevano: ma per quale motivo il Signore ha mandato il diluvio sulla terra? Allora dicono che questi sono stati i peccati, tre peccati. Primo peccato, l'idolatria. Secondo peccato, l'incesto. Terzo peccato, non mi ricordo, ma adesso te lo dico. Idolatria, l'incesto, il furto. Il furto. Allora, perché l'idolatria? Se la salvezza viene da Dio, la salvezza viene dall'amore a Dio e ai fratelli. Che cos'è l'idolo? L'idolo è qualcosa che ti permette di scavalcare Dio e i fratelli, ti illude di essere felice solo, senza Dio e senza i fratelli. Allora, qual è l'immagine più grande dell'idolo? Il denaro? Il denaro. Ma su che cosa si fonda il denaro? Quando nel commento al giovane ricco, quando il giovane ricco va da Gesù e dice: cosa devo fare per avere la vita eterna? E lui gli dice: dice il Signore, osserva i comandamenti. Cosa dicono i comandamenti? Ama Dio e il prossimo. Dice: osserva i comandamenti. E lui dice: io li ho sempre amati e sempre osservati. Bravo, molto bravo. Allora ti manca una sola cosa. Il Signore, vedete come è buono con noi, no? Cioè, non è che dice: brutto pezzo di fetente, schifo. No, dice: molto bravo, sei stato molto bravo. Ti manca una sola cosa. Vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Ma dai, un po' esagerato questo Gesù. Se ne andò via triste perché aveva molti beni. Allora, nel commento a questa parola, che è alla base della conversione cristiana, tu non puoi dire che ti sei convertito a Cristo se continui a confidare nel tuo conto in banca. A parte il fatto che ormai non ci potrai più confidare perché te lo portano via, quindi è già risolto il problema. Ma dice, è chiaro che dietro ogni grande fortuna c'è un grande delitto. Fratelli, se non rubate i soldi, non li fate. Poi puoi raccontarti tutto quello che vuoi, puoi dire, puoi fare tutte. Io non ti giudico, non mi frega niente. Ma tu confidi nel denaro che viene dal furto. Scusate, perché le banche su che cosa si appoggiano? Sul furto. Pensate, come si chiama, la Lagarde, questa qui, che io quando la vedo mi viene l'orticaria tutte le volte. Cosa fa? Ci abbiamo le famiglie che sono devastate, i giovani che hanno preso casa, hanno fatto un mutuo, improvvisamente da 300 euro al mese sono andati a 800. Come fa uno che ha uno stipendio a poter pagare i mutui? Ma perché stanno facendo così? Per portare via le case alla gente che lavora. State pur sicuri che tra di loro di case non le porteranno mai via. No? Cioè, questo, su che cosa si basa questa società? Sul furto. Ma come mai, fratelli miei, scusate, ultima bolletta che mi è arrivata del gas, 4.700 euro. Una, perché ne abbiamo due di contatori. Ho fatto fare delle indagini e ho trovato che ci sono dei gestori che te lo danno a un terzo di quello che paghiamo noi. Peccato che lo sai dopo. Ma allora, quei due terzi, che cosa sono? Furto. Che cosa? Non è un furto? Però io mi chiedo, scusate un attimo, ma come mai di fronte a questo furto che stiamo subendo tutti, non c'è nessuno che è andato ad assaltare, non so, bottiglie Molotov, assaltare le banche? No, come mai? Sapete perché? Perché siamo tutti collusi. Sia bel chiaro, non ti piace quello che ti dico, ma ci sono tante parrocchie che ti danno anche i lecca lecca quando entri in chiesa. Io sono qua per servire il Vangelo e i miei fratelli, per servirvi. Non sto cercando la vostra stima, sto cercando di dirvi che in Cristo c'è la libertà. Allora, siamo collusi. Guardate, io ho un'esperienza, il Signore mi ha fatto fare, veramente mi vuole bene, io spero che anche voi possiate dire, a me il Signore mi vuole bene, a me vuole bene tanto, spero anche a voi. Quando sono stato in Camerun, io ho avuto il dono di stare in Camerun, andavamo a confessare nei villaggi, veniva tutto il villaggio e allora confessavamo la gente, ore e ore. Allora era molto forte, perché i bambini dicevano, je volé l'assiette della nourriture à mon grand-père, ho rubato il piatto da mangiare al mio nonno. Veniva il nonno e diceva, je volé l'assiette della nourriture al mio nipote. Uno rubava l'altro. Si rubavano tra di loro per sopravvivere. Uno Stato che è fondato sul furto, se vuoi sopravvivere devi rubare anche tu. Quindi cerchi di evadere il fisco, cerchi di, no, ognuno c'è, ognuno si arrangia, ci arrangiamo, giusto? Ma questo è soltanto l'inizio. Secondo peccato, sarà molto soft. Secondo peccato, che ha a che fare con la sessualità. Ora voi mi dovete spiegare se in questo momento storico, normalmente, lo dico per esperienza di anni, quando si parla molto di una cosa è perché non ce n'è in giro. No? Una delle esperienze che nell'ascolto io sto vedendo, i nostri matrimoni sono matrimoni nulli. Perché? Marito e moglie non fanno più l'amore. Guardate che questa è una cosa terribile. Se saremo giudicati sull'amore, non c'è, cioè c'è una sospensione, una moratoria, se ne parla, è tutto virtuale, ma dove sono i fatti? Qui ci dobbiamo molto interrogare. Perché che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i nostri maschi hanno perso la virilità. Ora, questo lo dico a livello a 360 gradi. Diceva Santa Caterina da Siena. Una donna, ragazzi, nella chiesa abbiamo avuto delle donne straordinarie. Santa Caterina da Siena, che non sapeva né leggere né scrivere, aveva quelli che scrivevano per lei, con il Papa portato dai francesi ad Avignone, in cattività, si chiamava la cattività avignonese, scriveva al Papa, santità, padre del cielo, padre, siatemi virile, perché era lì in mezzo a tutti quei cicisbei curiali e non aveva il coraggio di tornare a Roma. Cioè, questa è una realtà terribile. Ma quando i nostri che stanno buttando via i soldi che ci prelevano, ci estorcono con le tasse per comprare armi, dicono che dobbiamo fare l'esercito europeo, ma con chi? Con chi? Che non abbiamo il coraggio di prendere in mano le nostre famiglie, di combattere in casa, di litigare seriamente su cose concrete. C'è il tacito assenso. Si tace. Fratelli, ma siamo in guerra, eh? Oh! Ma lo sapete che siamo in guerra? Oggi la Chiesa italiana chiede di fare una colletta straordinaria per aiutare la gente della striscia di Gaza che stanno massacrando per mandare medicine, eccetera. Noi faremo quello che potremo, ma va bene, dobbiamo pagare anche le bollette del gas, manderemo la colletta alla striscia di Gaza, non è quello il problema. Ma dico, e la guerra che c'è in casa nostra? Dove ci sono morti viventi, i figli dei divorziati sono morti viventi, eh? Allora, fratelli, dicono, come mai Israele, un popolo così minuto, piccolo, continuamente massacrato dalla storia, ha avuto sempre persone di un'intelligenza elevata? Se voi guardate le persone più importanti della storia, anche negli ultimi due secoli, erano ebrei. Allora dicono, perché Israele ha ricevuto come rivelazione di Dio, non è che ci sono arrivati loro, che si sono messi d'accordo, no, no, come rivelazione di Dio, delle norme che incanalavano l'energia sessuale. Perché se vogliamo parlare di energia, non sapete quando vengono a me e dicono qui in questa parrocchia c'è un'energia, io paghiamo di quelle bollette, no, dico, ma noi dobbiamo dire un'altra cosa, qui c'è uno spirito, dico, tu vuoi dire uno spirito? Ah sì, lo spirito, l'energia. No, no, ma l'energia vitale che viene dispersa in ore e ore davanti al cellulare, al telefonino, per cui a New York, ci sono arrivati adesso, no, New York, dicono che bisogna togliere le app dai ragazzi perché sono rincoglioniti, però dico, ci sono arrivati, il nostro maschile è finito, ma è finita anche la madre. Perché che cosa vogliono fare? Vogliono toglierci la grande potenza che hanno le famiglie, che è la procreazione, la vita. Vogliono togliere la possibilità della vita perché vogliono decidere loro chi nascere, come farlo nascere, per schiavizzarci, fratelli. Idolatria. Dispersione dell'energia vitale, della carica vitale, che ti permette di cambiare la storia, ti permette di diventare uno che sa le cose, che studia. I nostri ragazzi sono svogliati, e ci credo, non dormono tutta notte, si fanno canne a tutto spiano, se va bene, perché adesso abbiamo un grosso problema che è l'eroina, ve lo dico dal mio osservatorio. Abbiamo visto, la mia generazione ha visto morire tanti di overdose per eroina. Sta tornando. Sappiamo che stanno diffondendo queste pastiglie che vengono dagli Stati Uniti, che rendono le persone zombie. Quindi, cosa facciamo? L'idolatria, l'incesto, il furto. Digiuno, preghiera e elemosina. L'antidoto. Digiuno, fratelli, uccidi il tuo io. Cioè, prova a dire con un bambino, adesso non mangiamo. Ah, come? Via, moriamo! Allora la mamma aiuta il bambino, chiaro, no? Non siamo mica la setta satanista di quei poveri pazzi del Catan, dove erano questi. Il bambino dice, guarda, le caramelle non le mangi. Adesso, no, cioè, aiutarli, no? Vanno aiutati. Ma se tu non aiuti un bambino a perdere la vita, come farà quando ci avrà 25 anni, 26 anni? Capite? Si chiama educazione. Educazione. Quindi il digiuno, cominciamo a farlo anche noi, negando il nostro ego, io. No, non ci sei solo tu, ci sono anche gli altri. Tu, le mamme di una volta, si toglievano il cibo dalla bocca per darlo ai loro figli. Vabbè che adesso siete tutti a dieta, no, dice, non è neanche un problema. Ma questo, ci sei tu. Ma sapete cosa vuol dire cominciare a pensare che non ci sei, non ci sono solo io, c'è l'altro? Ma vuol dire cambiare la società, cambiare la società. Cioè non è possibile, fratelli miei, che nei nostri uffici, dove la gente non può essere licenziata, parlo degli uffici statali, abbiamo milioni di statali, dice, ma come mai in Italia non cambia niente? Abbiamo un blocco di cemento armato che impedisce il cambiamento. Tu vai, c'è mai nessuno per avere una pratica. Noi per poter fare una permuta ci abbiamo messo 4 anni. Dico, ma scusate, se crolla il ponte del Po, cosa facciamo? Cioè, così, nessuno si assume la responsabilità, tanto, è tutto così. No, fratelli, digiuno, preghiera, c'è il Signore, la vita viene da te. Signore, viene da te, tu ci dai la vita, tu ci dai il pane vero. Non potete neanche più mangiare perché ci sono già dentro le cavallette, no? Mi dai il pane, tu mi dai la vita, tu hai vicino dei fratelli di cui sei responsabile, fratelli. Allora, ma come si può fare questo? È uno sforzo? No, fratelli miei, è Gesù Cristo. La Quaresima ci indica le armi, digiuno, preghiera e elemosina, per aiutarci a capire che noi da soli non riusciamo a digiunare neanche di una briciola di pane. Quando viene uno e mi dice, Don Pietro, questa Quaresima è un disastro, non riesco a pregare, non riesco a digiunare, non riesco a fare l'elemosina. Bravo, hai cominciato a capire. Perché essere cristiani non è frutto di un atto di volontarismo. Essere cristiani vuol dire ho bisogno di te, Signore. Ecco perché Gesù va nel deserto e digiuna. Lui, perché io non riesco a digiunare. Tu riesci a digiunare? Di quello che ti fa schifo. Dice, ma che schifo il minestrone. Certo, quando erano bambini che lo mangiavano. Quindi, non riesci a pregare? Fratelli, ma la preghiera è la cosa più difficile della vita. Vengono certe volte i vecchietti e mi dicono, Don Pietro, io non posso fare altro che pregare. Dico, ammazza, beato te. Pregare. Non ce la facciamo. Cristo viene in noi. Ecco perché siamo venuti all'Eucarestia. Perché abbiamo bisogno che Cristo venga in noi e sia Lui a vincere questo io, questo ego terribile che c'è nella nostra vita. Allora, ecco perché è bello trovarci qui. Perché dopo che ci siamo detti la verità, possiamo davvero, se lo riconosciamo, dire, Signore, senza di Te non possiamo fare nulla. Senza di Te non riusciamo a fare nulla. Perché chi è che ha amato per primo il padre e i fratelli? Gesù. Allora, fratelli, io vi invito ad accogliere questa parola. Spero che vi faccia male. Spero che vi dia fastidio. Che non l'accettiate. Che diciate, quello lì è un pazzo. Bene. Allora vuol dire che è servito a qualcosa. Perché noi ci salveremo solo se ci consegneremo a Cristo. Allora io vi auguro un buon cammino di Quaresima, dove possiate sperimentare la vostra incapacità. Qui non si tratta di diventare bravi, fratelli miei. Qui si tratta di dirci la verità. Qui si tratta di riconoscere che abbiamo tutti bisogno di conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E che cos'è il Vangelo? La buona notizia, che Dio ha tanto amato gli uomini malvagi, esperti nel furto, dissipati nella sessualità, idolatri del denaro, ha tanto amato me e te, che siamo malvagi, da mandare suo figlio Gesù Cristo a morire non per i buoni, ma per i peccatori. E dice San Paolo: io sono il primo. Per cui noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. Lui è la salvezza, un fallito. Buon fallimento di Quaresima. Buon fallimento di Quaresima, che possiate sperimentare che senza Cristo non possiamo fare nulla. Fratelli, ogni domenica ci saranno iniezioni per prepararci alla Pasqua. Questa Pasqua deve essere qualcosa di travolgente. Deve essere un passaggio forte del Signore, perché abbiamo bisogno di risorgere. Abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Abbiamo bisogno davvero di ricominciare in modo nuovo, nuove creature, nuove creature. L'augurio che faccio a me e a tutti voi che siete qui: non pensate alle cose vecchie. Le cose vecchie sono passate, sono passate. Oggi ne sono di nuove. Sai chi è nuovo? Tu! Tu sei nuovo. È iniziato un giorno nuovo. Il Signore può operare in me, in te, se glielo permettiamo. Questo è l'augurio che faccio di cuore a voi, cari fratelli. Sia lodato Gesù Cristo.